Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il paesaggio agricolo della Conca di Bormio in Alta Valtellina, dalla sussistenza all'economia turistica, dove l'agricoltura rimane fondamentale per il paesaggio e la biodiversità. 80 anni di evoluzione a Piatta, frazione di Val di Sotto, sopra Bormio, accanto alla pista da sci olimpica Stelvio, dalle coltivazioni di segale e lino a mano con l'aiuto degli animali e lo sci nascente degli anni 40, alle moderne aziende agricole che stanno prendendo il posto delle piccole latterie turnarie sociali. Ne parleremo per due puntate. Piatta, la frazione di Val di Sotto appena sopra il reparto di Combo di Bormio, uno dei cinque del centro dell'Alta Valtellina, dove c'è, accanto al ponte del 1500, un antico mulino per cereali. È la strada dei prati, insieme alla sottostante Piana della Lute, difesa dagli abitanti da oltre 20 anni, dai numerosi tentativi di costruire la cosiddetta tangenziale, una bretella che finirebbe in una piccola rotonda prima di un ponte sul torrente Frodolfo. Il verde brillante dell'erba nelle stagioni calde, il bianco della neve in quelle fredde, sempre più brevi, e l'emozionante immagine d'ingresso alla soprannominata Magnifica Terra. Senza che percorrere in auto, in pullman, le gallerie della strada statale, si fa la vecchia strada dalla località Le Prese di Sondaro, si può anche vedere la strettoia della valle, la Gola, dove scorre l'Adda. Si passa tra le frazioni di Val di Sotto, dove nel 1987 ci fu la frana del Monte Zandilla, che uccise 42 persone nella località di Aquilone, tra cui 7 operai che stavano mettendo in sicurezza la zona da precedenti frane, e cancellò la frazione Sant'Antonio Morignone. Il racconto della trasformazione di Piatta di Val di Sotto da rurale a turistica lo facciamo con Antonia Pietro Giovanna, 88 anni di simpatia e accoglienza, e due dei quattro figli, Maddalena e Amos Sartorelli. Attorno al 1965, quasi 20 anni prima della realizzazione della pista Stelvio nell'82, arriva a Piatta il primo trattore.
Di che anno sarà il Pasquale?
Pasquale sarà del 65.
È il primo che è arrivato a Piatta.
Quando l'hanno visto passare giù lì dalla casa della mia mamma, c'era giù l'Angelica, che diceva, era arrabbiata che andavano giù col trattore perché doveva venire su con la gerla. E dopo, cara,
papà si è servito.
Papà sì. Si è avviato subito, lui, lo zio Marco, perché sì, c'era lo zio sì, Marco, sì. Che era, quando c'era lo zio Marco a fianco andava dappertutto, perché
c'era lo zio Marco, era anche un po' spericolato.
Sì. Però è stato il primo trattore a Piatta, ed è ancora su, in funzione, da avviare manualmente.
Sì, gli abbiamo messo la batteria coi fari perché era obbligatorio mettere l'illuminazione.
Sì, certo.
Però... se mettiamo in funzione a portare giù la legna, è su carico di legna.
Insomma, cambia tutto.
Dalla gerla al trattore
è già una bella...
è stato un salto mica da ridere.
Sì, venivano anche i nostri uomini, allora aveva la proschiera sulle spalle, era come... spieghiti come che l'era... La proschiera era un coso rettangolare.
Era un coso così.
Con quattro legni praticamente.
E quattro legni.
Quattro legni con una corda dietro e un altro legno che viene sopra, viene caricato di fieno. Poi l'altra corda si passa davanti, lo si lega, si va sotto con la testa e si porta così.
E portano sugli uomini, portavano su con la...
In modo che si riusciva a portarne
c'era
4-5 volte più che con la gerla.
Lo zio Anselmo dalla zia Vice è arrivato su qui sotto la chiesa, che c'è sempre quell'aria, l'ha rovesciato lui e la froschiera, come si chiama? Ah, una volta era dura.
Sì, vedi, sono proprio due legni alti così, messi in parallelo, con altri due legni in cima e fondo, e sta corda che gli gira attorno.
Anche il nostro papà la portava?
Sì, sì, anche il papà lo portava. Dopo, quando è arrivato il trattore, non l'ha più portato.
Per quanti chili sarà stati?
Fieno secco, però.
Un quintale tranquillamente.
Sulla testa?
Sulle spalle, sulle perché spalle. La testa la tiravi sotto, metteva su uno straccio sulla testa per non rovinarsi col fieno. E poi andava sotto con la testa, portava sulle spalle.
Faticoso, decisamente faticoso.
In salita, rigorosamente in
col vento contrario.
Infatti è vero, perché sotto la chiesa.
Sì, sì.
E invece la nonna Lena aveva quello che usavano giù i...
Il campaccio,
quello giù a Bianzone. Noi c'era la gerla fatta con le gerle normali. Quella della nonna invece era più grande, quello che usavano giù Bianzone.
E c'erano invece delle, come le gerle, c'erano i pali. Poi sì, era pali. Sulla... sì, e giù ancora nella crappina.
In tutte le case c'erano... gli attrezzi della campagna, il forcone di legno, tutti per la lavorazione della segale, gli escut e i drei, quelli che facciamo passare.
Gli escut come si chiama in italiano?
Correggiato.
Correggiato?
Correggiato, sì.
Sì, quello era un palo con sulla...
quello che battevi la segale, l'abbiamo ancora vista anche qui, sì.
Battevano a
tempo?
A tempo, sono... perché facevano andare 3 o 4 di là e 3 o 4 di qua, in mezzo c'era la segale e dopo battevano con l'escut, come diciamo noi. Ma dovevano stare a tempo, sennò si tiravano il legno sulla testa.
Poi raccoglievano la paglia e il seme, in questi contenitori lo buttavano nel mulinello, chiamavano, era una specie di ventola che
buttava fuori lo sporco,
puliva la segale da una parte e lo sporco lo buttava all'aria, la pula all'aria.
Qui si coltivava segale, adesso non c'è più.
Adesso non ne mettono più.
Segale lì no.
Negli alpeggi sopra Piatta, sempre accanto alla pista da sci Stelvio, si faceva e si fa fieno per alimentare le vacche e le pecore in inverno, ma anche per mantenere l'igiene della stalla, dove una volta c'era pure il maiale. La coltivazione della segale, tutto il ciclo fino al pane, era un'altra attività importante nell'economia delle famiglie. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
Cosa vuoi, anche quando eravamo sopra di Vela, stavamo magari su una settimana o 10 giorni, tagliavano il fieno a mano, va bene. Ma dopo non avevano la giornata, allora ci mettevano poi tutto il tempo che ci voleva. Lo stesso a Leccia, mi diceva la nonna, che venivano a Sant'Anna, toglievano la segale, dopo la facevano seccare così, poi la battevano, tiravano fuori il grano, poi andavano a farla macinare, allora qui non c'era il mulino. Ancora a Bormio c'erano quei mulini ancora che andavano a acqua. Ce n'è lì uno lì a Combo, sotto il ponte di Combo c'è ancora un mulino.
Visto?
Portavano a farlo macinare, facevano due o tre, la farina più bella, la farina meno bella e l'ultima che davamo alle bestie, così la pusca. E così facevano
il pane per andare a Lecce.
Facevano il pane, venivano giù, facevano il pane per andare a Lecce, andavano su col pane fresco che facevano, andare a Lecce col pane, dopo ci mettevano quel tempo che ci voleva.
C'erano dei forni comunitari per cuocere il pane?
No.
Il mio nonno ce l'aveva il forno, aveva anche dei forni.
Faceva il pane per tanti, però lo faceva lui in casa, cioè non era comunitario che lo usavano tutti. Gli portavano forse la legna?
Ci portavano la legna perché andava lento.
Quasi tutte le case c'era il forno. Poi erano magari forni che funzionavano come, non so, bruciava tutto per dire.
Mio nonno
aveva fatto il nonno.
Ha imparato, è andato a Montevideo due volte, è andato e venuto. Ha imparato là a fare il prestinaio, fornaio.
Il locale del forno, che adesso non c'è giù a
Giovanna,
che
l'ha tirato fuori perché l'ha preso lui. C'era giù un bel forno, non c'era più a Piatta.
Con i mattoni refrettari, le bocchette per l'aria.
Sì, per la temperatura.
Faceva il pane bene. Era buono.
E il termometro naturale, diceva la mamma, che era il braccio. Entrava, sì. A sentire la temperatura.
Sì, sentiva la temperatura.
E da buon prestinaio, prima di impastare il pane, prendeva una carta col fuoco e la passava sulle braccia, si puliva i peli prima di impastare il pane, per evitare che nel pane finisse dentro qualche... Sono aneddoti, però poi avevano tutte le fasciere dove mettevano il pane a lievitare.
Il paniere era.
Poi anche la fasciera.
Sì, le fasce.
Usavano anche per...
Facevano sul pane, poi lì dietro c'era la scaliera, come dicevamo noi. Tutte le assi che mettevano il pane per cuocere dopo.
E la segale fino a quando si è coltivata?
Anni 70, 70, 80.
Ma qualcuno forse mette giù un po'.
Noi un anno l'avevamo messa giù, fuori alla quadra l'avevamo messa e era ancora, sarà stato cos'era, l'80...
Mi ricordo
io. Avuto, non so, 85 così, l'avevamo l'unica volta che l'ho vista, che l'abbiamo fatta, però non l'ho più vista dopo.
Si alternava con altri cereali?
Orzo, mettevano anche l'orzo, perché in tempo di guerra che non c'era il caffè, l'orzo lo utilizzavano al posto del caffè e facevano tostare l'orzo. Si alternava con le patate.
Durante il fascismo i controlli arrivavano anche di notte e oltre alla confisca dei pochi beni della sussistenza c'era il rischio di pene corporali. Sentiamo ancora Antonia, Pietro, Giovanna e i figli Maddalena e Amos Sertorelli.
Quando passavano, non le chiamavamo le bande nere, quelle del fascio, fascismo. Allora venivano a vedere, perché dovevi denunciare tutto, pecore, vacche, maiali, tutto. Avevamo appena ucciso il maiale perché non l'abbiamo denunciato, perché la mia mamma aveva un po' una tata che veniva su, la chiamavano Varela, veniva su dal comune e allora da qualcuno poteva andare giù in stalla diretto, invece da noi doveva venire in casa per andare giù dalle scale. Allora veniva su Rocca, si chiamava. Oh Rocco, come va là? Sì, allora le dava il grappino, lo.
Mamma sì!
Quindi non grappino,
raccontavano sul momento. E poi diceva, cosa gatto in stalla? Allora le diceva poi quello che voleva. Allora, volevi venire giù? No, vengo giù tanto, non vengo giù tanto, mi fido di quello che mi dice.
Però avevano sotto il posto le patate, avevano giù sotto il buco, sì, dove nascondevano.
Sì, quando avevamo appena ucciso il maiale, di notte sentiva, hanno picchiato la porta. E allora è andato fuori mio zio, noi stavamo di sopra con la mamma e lo zio Ettore già da basso, c'erano ancora i nonni. Chi è? Polizia, aprite! Ah, c'erano quelle lì,
andavano.
Allora, cosa sono questi sacchi? Avevano i sacchi della farina, perché anche da buono portavano qua di fare il pane, mio nonno faceva il pane per loro. E guardi, c'è scritto sul nome, mio papà fa il pane, e loro portano qua la farina per fare il pane. E allora vogliamo venire da basso a vedere dove c'è il forno e dove avevamo appena ucciso il maiale, non l'avevamo denunciato. Allora nelle scale non avevamo la luce, si andava giù con la pila così in posti. E allora sono venuti giù, andati dentro nel forno, ma non hanno visto che c'era ancora una scala che andava
scala
da sotto.
Perché sembrava finita, invece non...
Allora mio zio si è messo lì in cima alla scala, era tutto buio, sono andati dentro a vedere e ciao. Ma se andavano giù, non avevamo denunciato il maiale, ce lo tiravano via tutto e poi ci davano poi la lezione giusta, perché bisognava denunciare tutto. Se anche di notte, una notte sono venuti su di sopra. Vogliamo vedere di sopra, sì, che ci sono, cercavano i partigiani allora, erano le quelli
della piazza.
Sì, di sopra c'è mia cognata con due bambine, vogliamo vedere. Mi ricordo che sono venuti su con la pila, sono nel letto, poi sono andati a guardare sotto il letto, a vedere se c'era qualcuno nascosto, lo ricordo.
C'erano tanti partigiani?
E diversi, sì.
Dopo diversi, si nascondevano
quelli,
sì.
C'erano anche quelli che erano tornati dalla Russia così, che poi non erano più, cioè sono rientrati in paese, si sono imboscati, sono andati
disertati.
Perché Livigno era comunque zona neutra, quindi chi riusciva ad andare a Livigno, andavano a Livigno, non riuscivano, almeno li stavano sicuro. E qui si nascondevano sui monti.
Invece tipo lo di Anselmo invece l'ho tornato alla Russia, poi è tornato al fronte e poi l'8 di settembre l'hanno catturato i tedeschi via Germania.
Torniamo ai campi di Piatta di Val di Sotto, accanto alla pista olimpica da sci Stelvio di Bormio. Oltre all'erba per il fieno per gli animali, alla segale per il pane, si coltivava fino agli anni 60 il lino per fare i vestiti. Ci raccontano come avveniva la coltivazione e la trasformazione ancora Antonia Pietro Giovanna, 88 anni, e due dei suoi quattro figli, Maddalena e Amos Sartorelli.
Anche il lino.
Il lino era...
Dietro il cimitero dove abbiamo il parco c'è una signora che quest'anno ha seminato in un campo il grano saraceno.
Siberiano però ci ha detto.
Sì, è un po' più
resistente. È quello più resistente.
E invece nel campo di là ha seminato il lino.
Al lino è bello a vederlo fiorire, perché tutto un fiorellino azzurro, bello. Dopo però ci vuole anche un bel po' a coltivarlo, perché lo strappavano, facevano i mazzetti. E poi
lo lasciavano seccare. No, ah, prima seminavi, lo... andavi a pulire il campo, c'era tutta la lavorazione nei campi. Lo strappavano, lo lasciavi seccare. Poi lo battevano per togliere il... perché dal fiore poi c'è su una pallina così che contiene il seme. Un sasso con una specie di mattarello pestavano per togliere i semi, perché il seme veniva utilizzato per l'olio.
La linosa.
La linosa era medicinale.
Usavano anche per le bestie, tante volte facevano, mettevano su mare, a mezzogiorno levavano il pranzo anche alle mucche, facevano al sotto, dicevamo, facevano mare una cosa di paglia, poi mettevano su pannello, perché allora c'era anche il pannello che facevano con la linosa. Poi davano giù alle bestie, per mezzogiorno le davano.
Poi una volta che avevano tolto il seme lo mettevano, lo raccoglievano in fasci, lo portavano nei terreni paludosi.
Noi lo tiravano fuori come tipo una stella.
Giù sotto in fondo, là dove passa il Rindepeura, c'è giù un prato nostro, lì sotto
paludoso, è paludoso, sì.
E lo disponevano a stella, a raggiera, così. E lo deve marcire, facevano marcire, poi raccoglievano, lo facevano riseccare. E l'ultimo colpo per farlo seccare lo buttavano anche nei forni del pane. Quando avevano fatto le cotte del pane, alla fine, quando hanno cotto il pane, mettevano anche il lino per asciugarlo. Una volta che l'asciugato è secco, lo passavano prima alla grammola, perché del lino viene strappato anche la radice. La grammola era una specie di arnese largo così, con due fessure e un legno.
Che si faceva?
E
lo pestavi, no? Lo spezzava. Perché? La fibra del lino è esterna e l'interno invece si deve togliere. Il lino non è interno, il lino è esterno, la fibra. Lo spezzano e poi lo passavano a dei pettini, agli spinach, sono giù.
Spinach, sì. Su di lei c'era un pezzo di legno con in mezzo un ciuffo di chiodi, come chiodi sottili,
e lo pulivano, no?
Così.
Allora, quello più grezzo, la stoppa, e filavano anche quella perché...
C'erano le lenzuola. Mettevano dentro ai bambini.
Sì, perché c'erano ancora un po'... E invece quello più bello, più pulito, lo usavano per...
Filavano e poi
venivano raccolti in specie di, le chiamavano le poppine, delle, come una specie di bambolina, matassine, e poi pian piano
lo filavano. E dopo facevano le lenzuole di lino, facevano, che mio nonno portava le camicie di lino, era un lino grezzo, però portava quelle camicie di bianche di lino, si sa una volta, bisognava...
Però io la lavorazione del lino l'ho conosciuta dopo, andando in giro col gruppo tradizionale, ma altrimenti io la lavorazione del lino non l'ho mai vista. Il lino qui non l'ho mai visto, la segale sì, ma il lino...
Lo metteva giù ancora la lidia al lino, sì, solo il carnale.
Però non l'ho imparata dopo. Dopo
solo c'erano... comunque per uso tessile.
Sì.
Sì, sì. La fibra del lino, sì.
Sì, beh, sì.
Dopo c'erano le tessare.
Si cavava qui l'olio di lino.
Sì, usavano anche quello per la luce, per la lampada.
Ma che vedremo con la lumclefora lì. Mettevano giù l'olio e poi lo stoppino. Lo usavano. Quando non c'era la luce usavamo quello.
Oltre al lino, in Alta Valtellina era filata la lana, ottenuta dalla tosatura delle pecore, che poi erano anche mangiate. Il castrato è un piatto tipico anche nella confinante Val Camonica, attraverso il vicino Passo Gavia. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
Tutti le tenevamo, perché facevamo la lana per vestirci.
E uccidevano la pecora, il castrato, a Natale.
A Natale il castrato.
Le capre era più la zona delle prese frontali, quella zona lì. Sono stati, sì, sempre stati appassionati
di capre.
Appassionati, anche perché...
E al terreno.
Certo.
Perché poi peggio, quindi le capre...
Riuscivano, certo, si vedono.
Sì, sì.
Dei prati veramente gigantesi.
Loro sì, la nonna teneva le pecore.
Sì, avevamo giù le mucche... Poi il coso del maiale, che tenevamo il maiale, e il coso delle pecore.
E le galline.
E le galline.
Il maiale non ce l'avete più?
No, non l'abbiamo più.
No, perché adesso sarebbe troppo una complicazione, deve andare dal veterinario, deve venire a esaminare.
C'era chi uccideva il maiale in paese, c'era un orcino, veniva e... Poi primavera arrivava il mercante da Grosio, andava dal norcino e gli diceva chi ha ucciso il maiale, allora arrivava e compravamo il maiale per l'anno dopo.
Portavo su piccolini.
Avevamo tutti i salami, lo strutto.
Ah, c'era tutto. Ci manca perché si faceva tutto col maiale.
Non c'erano tutti niente dal maiale.
E poi era buono. Prosciutti, coppe.
Pancette, salami.
Salami.
Poi si facevano tutte le salsicce.
Tutte le salsicce, quelle di sangue.
Sangue, fegato, trippa.
Trippa.
E cotechini.
C'è qualcuno che ce l'ha ancora il maiale?
No. Ma qui in paese no. Avevano quasi tutte le case, le pecore.
Sì, sì, le tenevamo tutti. Perché allora con la lana di pecora si facevano le calze, si facevano le maglie.
C'era il bagno delle pecore?
C'era il bagno, sì, adesso l'hanno trasformato in...
Dentro
dove c'era la piscina più bella, ai bagni nuovi, c'era il bagno delle pecore.
Sotto.
Delle
c'era
pecore,
quella
delle pecore
e quella dei cavalli anche.
Erano due vasche di acqua calda che
perché la
fuori.
Gestione là era dei comuni, sì, e avevano il permesso di andare ognuno nella vasca. Ma faceva la fila, eh?
Sì, sì.
C'era la vasca con l'acqua termale, andavano a lavare le pecore in primavera.
Prima di tosarle, in modo così, era
così la lana pulita. Adesso hanno fatto la piscina, la bella piscina che c'è dentro nel bagno delle pecore.
Quindi si faceva il castrato?
A me non una volta, anche dai macellai si trovava. Ah, è buona come le carne.
Anche perché non c'erano metodi di conservazione, quindi certo. La mettevano nei vasi?
La mettevano sotto sale. D'inverno no, ma se magari capitava di ucciderla... In primavera così tagliavano i pezzi, poi mettevano sul sale per conservarla, perché allora non c'erano i frigoriferi. Facevano anche la stoffa con la lana, però la mandavano a Chiavenna, dicevano che la mandavano a Chiavenna a folare. Non so perché c'era un torrente apposta, che mettevano giusta cosa, non so cosa facevano, se facevano perdere come quel grezzo, quel duro, non lo so. Tant'è vero che mi diceva la mamma che il vestito di matrimonio di mio papà l'hanno fatto con la stoffa nera, bellissimo era. La stoffa nera che hanno fatto il vestito da
pecore, tenevano le pecore,
tenevano le pecore,
la lana e il lino. Poi c'erano in tante case, i nostri nonni non ce l'avevano, ma sono in tante case, avevano il telaio.
Sì, c'erano le tessadre che facevano apposta quel lavoro lì, facevano anche la stoffa. Sì.
Questo fino a che anni?
Noi l'ultima.
Il lino.
A lino negli anni 60 è scomparso.
Sì.
Quando è arrivato il cotone. Poi più lo lavi più si sbianca, eh. Sì, perché la prima cenere, era già... poi sull'erba col sole, più lo lavi, più...
Si facevano tutte le sue procedure, li mettevano giù nell'erba, li bagnavano, poi li mettevano giù nell'erba, poi andavano anche a bagnarli, e così il sole e l'erba li faceva aneampate di cose.
Piatta, come tutta l'Alta Valtellina, ma anche il resto della valle, era terra di emigranti. La vita rurale era assai dura e la povertà era diffusa. Si partiva per la Svizzera, ma anche per il Belgio, l'Argentina e l'Australia. Tra loro Anselmo Canclini, lo zio Anselmo.
Anche pensando di morire, non è che li vedevi, prendevi proprio le cose così, ne hanno viste tanto tante. Che ormai quando era l'ora...
Ma i racconti dello zio Anselmo. A parte che no, noi da bambini non ci raccontava niente della guerra. L'unica cosa che ci diceva, la guerra è brutta, cercate la pace.
Andavano giù anche i bambini di scuola a chiedere com'è la guerra. No. La guerra è una brutta cosa.
Dopo ultimamente ha cominciato quando hanno aperto il museo dell'emigrante giù a Tirano. Allora il Don qui, dai Anselmo, raccontaci un po', che più... perché poi la guerra ha fatto le miniere del Belgio. E dopo diceva, mia sorella mi ha supplicato di rientrare, dice che dopo un anno si soffiava il naso, viaggia ancora giù il nero del carbone in Belgio.
Che poi andavano dentro a gattone.
Sì, sì, e poi è andato in Svizzera per un paio d'anni, e poi è partito per l'Australia, perché qui non c'era lavoro, e ha fatto 10 anni in Australia, è rientrato e il papà è morto, non l'ha visto. È rientrato anche la mamma, cominciava a essere anziana, aveva già pronto tutte le carte, non è più tornato là e poi si è poi sposato con la zia. Ho trovato le lettere che mandava il suo, perché si vede che gli hanno restituito le lettere, quando è tornato qua, o forse le avrà conservate la sua mamma, c'era giù una lettera frugando nei cassetti della zia Liliana, che scriveva che insomma era datata 1960, insomma è un anno che non riceve vostre notizie, siete vivi o morti, perché si vede che i parenti non gli scrivevano tanto. E facevo un viaggio con la nave. Grecia, Albania, Spagna, la Russia e la Germania.
In Germania non più guerra, ma è internato.
Internato, ha preso l'itterizia, si è ammalato,
Si è ammalato. Sì, anche sì, ha preso l'itterizia.
Per fortuna che in quell'ospedale lì c'era la Cirillo e la
Piatta, l'altro
che era dentro, che faceva
la sanità, diceva.
Allora di nascosto e portava dentro una tazzina di brodo e un po' alla volta si è ripreso.
Sì, però comunque
sì, c'era anche uno spirito proprio di fratellanza.
Che fatica vivere, però.
Fatica vivere, sì.
Ecco, allora ultimamente si raccontava.
Campava chi era più, esatto. Era un po' più forte.
Ma aveva i ricordi indelebili, Cioè, quello che ti raccontava, te lo ripeteva, si ricordava parola per parola i discorsi dei suoi superiori, i posti, le date. Aveva veramente una memoria... Ultimamente si ci raccontava, mi rincresce che non avevamo tanto videocamere così da poterlo... Sì, l'hanno fatta una agli Alpini, sì. Con i 3 reduci qui di Piatta, però poi e ci diceva anche che lui non avrebbe voluto la lapide fuori al cimitero. Lui avrebbe voluto qui in Australia la crocettina bianca e basta, come i cimiteri inglesi, perché se pensava a tutti quelli che ha lasciato là in Russia, che non hanno neanche una croce. C'è tante volte di notte quando non dormo, lì rivedo tutto ancora. E Nicola
si è compagni.
Si è nascosto sotto i morti.
Sotto i morti. Quando non ha più sentito niente, è riuscito a venire fuori di sotto i morti.
La guerra è brutta, lo diceva sempre.
Ma poi quando è tornato, cosa ha fatto?
Si è sposato con la zia, è andato a fare il pastore allo stesso. Ha fatto un po' il muratore qui sotto là. E poi andava a fare il pastore. Prima lo stesso in Valle Ceta, poi ha fatto la scuola di Casaro. Ha imparato a fare il Casaro. Perché poi la latteria qui in una c'era sua a fare il Casaro. Faceva il Casaro, allo Stelvio faceva il pastore.
Ma quando faceva il Casaro qui
era già pensionato.
Tra i mestieri fatti dallo zio Anselmo c'era quello del calzolaio, un lavoro diffuso tra gli emigranti valtellinesi, come si può anche vedere al Museo Vallivo Testorelli di Valfurva. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
C'aveva giù di tutto il tuo nonno.
Faceva poi di tutto. Faceva il muratore, faceva il calzolaio.
Le scarpe. C'è giù una macchina, vecchia macchina da cucire della Singer, lì in camminio della zia, che la usava il suo nonno per aggiustare le scarpe.
C'è proprio la zona dedicata agli emigranti che andavano a fare. Cioè,
beh, gli shower qui era...
Qui Piatta, da Piatta andavano giù in Bassa Valtellina a aggiustare le scarpe.
Qualcuno anche in Svizzera.
Anche il nonno, forse.
Il nonno Beniamino, lo zio Marco.
Sì, sì.
il bisnonno, ho conosciuto la bisnonna giù a Villatico, perché andava giù in inverno,
sì,
a fare lo sciober.
L'avevo giù in bicicletta e...
Sciober? Mm? E c'avevano il linguaggio, il dialetto degli sciober, non hai mai sentito parlare?
No. Ah,
avevano il loro dialetto.
Non ci capisce neanche.
È
andato un po' perso, ma è il plat di sciober, lo chiamano. È un dialetto ancora più stretto del nostro.
Rispetto al dialetto qui è totalmente... Un'altra lingua.
Dovremmo ha fatto diverse poesie del plat di sciober. Noi abbiamo poche parole che abbiamo, brinche ad esempio, pantaloni.
C'è la scibletta.
La scibletta, la minestra, poche parole. La scudella. No, la scudella, sì. Il covesci, il prete, sgnaffa, mangia.
Sgnaffa.
L'edrizza, la troita. Un dialetto molto stretto.
L'hanno inventato per non farsi capire dagli altri proprio.
E piatto, un paese di traduzione dei sciober.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con l'agricoltura, l'alimentazione e la cultura rurale dei territori olimpici. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltarci, è possibile scaricare il podcast della trasmissione sul sito radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani. Where